for you when the pain stops. We walking. E allora, innanzitutto diamo il buonasera al nostro redattore di Radio Onda Rossa, che ha una lunga esperienza proprio nel settore, perché è stato il suo lavoro. Poi andremo anche a raccontare anche degli altri dettagli. Torniamo a parlare della serie Chernobyl, perché abbiamo finito di vederla, di vedere tutte e cinque le puntate. La nostra non è un'ossessione ovviamente nei confronti della serie in sé per sé, non stiamo neanche qui a difenderci l'ex Unione Sovietica, neanche fossimo il PC di Paglietta, no? Nel senso che non è neanche questo il nostro interesse. Il nostro interesse è quello di andare a mettere alcuni punti su quella che a nostro avviso è una stortura storica, e che spesso poi e volentieri queste serie televisive, che hanno poi la presunzione di andare a raccontare dei fatti storici, come poi loro fanno a fine puntata, andando, no, a raccontare che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti, perché la maggior parte dei protagonisti che si vedono nella serie televisiva sono tutta gente che realmente è esistita e ha svolto poi più o meno quel ruolo che loro hanno raccontato nella narrazione della fiction. Nessuno si aspetta che una fiction debba essere un libro di storia, però da parte della produzione c'era questa presunzione e si sono posti in questa maniera. E le cinque puntate lasciano molte perplessità, al di là che è un prodotto fatto benissimo, una ricostruzione a livello di immagine, leggevo da più parti, quasi perfetta, recitata bene, degli attori, anche attori e attrici importanti, quindi come prodotto televisivo non stiamo parlando di quello ovviamente.
No, assolutamente, c'è da riconoscere che è una narrazione avvincente, e quindi fatta molto bene, anche diciamo quei pochi o tanti a seconda dei punti di vista dettagli tecnici sono resi abbastanza bene, insomma di grande effetto. E gli attori, c'è Scerbina, quello che interpreta Scerbina, il responsabile politico diciamo delle operazioni, che è bravissimo insomma nell'interpretare questo uomo d'apparato, insomma. Ovviamente, come dici tu, non è questo il problema. Il problema è, almeno io l'ho avvertito così, penso anche tu e spero altri, insomma, e altre, è lo spostamento di attenzione dal problema costituito dall'energia nucleare in quanto tale, da questa scelta che ha coinvolto più paesi, quindi non solo quelli dell'est ma soprattutto direi quelli dell'ovest occidentali, e spostare l'attenzione da questa scelta che è pericolosa, antieconomica, insomma che ha parecchie problematiche, e la serie la sposta tutta sul regime sovietico, quindi sulle bugie, i segreti, il comportamento del regime, arrivando a fare delle falsificazioni, insomma, che io ho riscontrato sia sul piano della ricostruzione degli eventi, così come si sono svolti, anche quelli di carattere pubblico-politico, come la conferenza di Vienna, il ruolo stesso di Legasov e così via, sia delle falsificazioni scientifiche, insomma, ecco, questo è quello che io ho voluto mettere in risalto. Tra l'altro vorrei far subito un appunto sul piano narrativo. Si poteva scegliere, perché Chernobyl si presta a questo, la tragedia di Chernobyl si presta a questo, una ricostruzione sul filo della suspense politica, perché come ho detto anche in trasmissione, nell'articolo eccetera, ci furono contatti subito, cosa che i mezzi di informazione né all'epoca, tantomeno oggi, insomma, hanno avuto mai il coraggio di approfondire, spiegare, illustrare. Cioè ci furono subito contatti tra comunità scientifiche dell'Occidente e comunità scientifica sovietica, insomma. Ma aggiungo che c'è per esempio un protagonista che poteva stare benissimo in questa fiction, che è Hans Blix. Per chi non se lo ricorda, Hans Blix in tempi più recenti è stato quell'ispettore delle Nazioni Unite che si è opposto alla volontà, alla pervicacia di Bush di attaccare l'Iraq nel 2003. perché era il responsabile, l'ispettore mandato dall'ONU a controllare se c'erano queste famose armi di distruzione di massa, e Hans Blix non le trovava e lo diceva. Però per dire che personaggio è stato, però precedentemente, e proprio nel periodo di Chernobyl, Hans Blix è stato il direttore generale dell'IAEA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, e che è stato direttore per 10-12 anni, da metà anni 80 fino al 95-96, e lui si recò subito a Mosca, ebbe subito contatti, prima ancora della conferenza ufficiale di Vienna che si ebbe nell'agosto dell'86. Lui si recò già a fine aprile, perché era una persona particolare, quindi diciamo accreditato anche in Unione Sovietica, in più era svedese, e se ricordiamo, insomma, la Svezia fu quella colpita per prima dalle radiazioni della nube, quindi insomma ebbe un ruolo molto importante in quella vicenda, e che qui non viene assolutamente trattato, e che soprattutto un ruolo che fece sì che tra scienziati ed esperti ci si parlasse. Quindi quando nel filmato, soprattutto nell'ultima puntata, che sicuramente l'avrai notato anche tu, durante il processo Legasov diventa il pubblico accusatore del regime, a parte che questa fa parte proprio della fiction, cioè Legasov assolutamente nel processo vero che si svolse non ebbe assolutamente questo ruolo, ma in quella circostanza lui dice delle cose, gli fanno dire delle cose che per altri versi aveva accennato nella conferenza di Vienna nell'86, ma che poi erano state messe nero su bianco nel 1987 alla seconda conferenza su Chernobyl, sempre a Vienna, e cioè che questi reattori avevano sì un difetto di progettazione, e di cui le autorità scientifiche e tecniche erano a conoscenza, ma che non avevano ancora provveduto a cambiare. E il ruolo di Hans Blix come direttore dell'IAEA fu proprio quello di convincere i sovietici a modificare subito questi difetti di progettazione. Quindi tutta la storia che viene presentata dall'inizio, con Legasov che registra le cassette per mandarle in segretamente all'IAEA, e poi la ringa finale nel processo, in realtà è una deformazione di quello che realmente è accaduto, cioè che proprio la mediazione dell'IAEA, in particolare di Hans Blix, costrinse, il caso di dire costrinse, i sovietici a dare corso subito a queste modifiche. Ciò nonostante, l'IAEA non ha mai affermato quello che lascia intendere il filmato, e cioè che addirittura il bottone della sicurezza finale, cioè lo SCRAM, il famoso AZ5, che non è altro che il bottone che in Occidente si chiama SCRAM, cioè l'arresto rapido. Per curiosità poi posso dire che cosa significa SCRAM, perché è una parola che gira molto ma pochissimi sanno che cos'è. E SCRAM è l'acronimo di Safety Control Road Axeman, che letteralmente significa l'uomo ascia della barra di controllo, e questo viene dal primo reattore costruito da Fermi, la famosa pila di Fermi, in cui la barra di controllo effettivamente era somigliava molto a un salame fatta di boro, però era appesa con una corda, letteralmente una corda, sopra questo grande blocco di grafite, e in caso di condizioni di emergenza, se fossero andate male le cose, c'era un uomo con un'ascia in mano che avrebbe tagliato la corda. E questo acronimo SCRAM è rimasto, insomma, ovviamente le cose sono cambiate, non c'è più una corda per queste cose qui, le barre di controllo non sono appese come i salami, però insomma è rimasto in omaggio alla pila di Fermi questo acronimo. Quindi il famoso bottone AZ5 non è altro che l'equivalente dello SCRAM, e lì fanno intendere che l'estrema sicurezza prevista in tutti i reattori del mondo. In Occidente funziona perché spegne il reattore, in Unione Sovietica viceversa causa l'esplosione del reattore perché introduce una reattività positiva. Insomma, adesso ovviamente non mi dilungo, questo fa intendere il filmato, e sì, questa è una falsificazione di carattere tecnico scientifico, perché così non è, e i documenti ufficiali dell'IAEA, io mi sono sempre basato su quelli che stanno nell'archivio, sono consultabili anche in rete, non è mai arrivata ad affermare questo. Ha rilevato, e la Commissione Sovietica ovviamente ha dovuto concordare con questo, che c'erano questi difetti che sono stati cambiati, le famose punte per esempio di grafite delle barre di controllo non sono state cambiate, tanto non sono punte, è un'appendice vera e propria che è attaccata alla barra di controllo di boro ed era distante poco più di un metro dalla barra di controllo, era tenuta insieme perché le barre di controllo appunto non scendono, come non sono appese, e quindi si muovono, hanno delle guide come un ascensore, per capirci, insomma, immaginando una cabina di un ascensore che scorre dentro delle guide, ovviamente molto più piccola e però più lunga, molto più lunga, sono 7-8 metri le barre di controllo con le loro appendici, insomma sono cose, meccanismi molto lunghi. Quindi la modifica qual è stata? Non di cambiare la grafite, perché quella doveva starci, non ci doveva stare altro, ma di avvicinarla di più all'estremità inferiore della barra di controllo di boro. Queste sono state le modifiche, più aumentare la velocità di caduta delle barre di controllo, aumentare l'arricchimento, cose di questo tipo. Ma assolutamente l'altra falsità che viene detta è che lui, a giustificazione, Legasov, di questa situazione, dice: perché facciamo dei reattori di questo tipo? Perché abbiamo messo le punte di caprile? Per risparmiare. Perché noi facciamo, gli unici al mondo, dei reattori a grafite e ad acqua, e l'abbiamo scelto perché sono più economici, costano di meno. Questo è un altro falso, perché i reattori più economici, molto simili a quelli, sono quelli inglesi a gas grafite, e se i sovietici ne hanno costruiti 16 di reattori RMBH come quello di Chernobyl, gli inglesi ne hanno costruiti 22, dove al posto dell'acqua c'è l'anidride carbonica, che costa meno dell'acqua, perché uno pensa, diciamo, l'acqua costa poco, ma lì è acqua molto pura, demineralizzata, quindi costa parecchio fabbricarla, l'anidride carbonica costa meno, e in più soprattutto il combustibile non è rivestito di leghe nobili come lo zircaloi, come lo fatte di zirconio, ma è un combustibile rivestito, insomma, di un materiale molto più povero, una lega d'alluminio. Quindi da questo punto di vista è un'altra falsità, i reattori più economici sono quelli inglesi, non sono quelli russi. Semmai i sovietici avevano scelto, e qui però non è stato detto, di fare quel tipo di reattore perché, per una serie di motivi non facili da spiegare soprattutto radiofonicamente, producono più plutonio degli altri, quindi semmai alla base di quella scelta c'era una decisione di carattere militare, insomma, tanto per non fare sconti a nessuno, il che non è che nobilizza questo tipo di scelta, anzi tutt'altro, insomma. Però resta comunque la deformazione della ricostruzione fatta.
Oltretutto, no, un po' lo accennavi anche prima, i rapporti tra scienziati completamente annullati, si vede la scena del robot che viene dalla Germania presentato con una battuta, tra l'altro nella puntata 4 della serie Anzi, quelli per convincerli, i tedeschi, per farci dare questo robot, che poi anche quella, no, è una scorciatoia narrativa alquanto discutibile.
Sì, perché cioè io quello che vorrei, che magari le persone che è piaciuto molto, e lo capisco perché è fatto bene e merita di vederlo comunque, e magari si trovano in difficoltà quando si fanno questo tipo di osservazioni. Bisogna pensare che questo sceneggiato non è stato concepito all'indomani di Chernobyl, è concepito oggi nel 2018-19, quello che è, all'indomani di Fukushima, cioè dopo che c'è stato un altro incidente terribile per certi versi più grave, non dal punto di vista sanitario di Chernobyl, ma dal punto di vista delle conseguenze tecniche, dove non a caso i giapponesi, senza mentire a nessuno e senza mentire a loro stessi, hanno impiegato 5-6 robot per cercare di capire, di andare a vedere come stanno i reattori che si sono distrutti anche lì, e tutti questi robot si sono fusi lo stesso, perché il problema non è il problema principale, poi che il regime sovietico menta, ci possiamo scommettere tutti, abbia mentito in quella circostanza e in tante altre, non c'è nessun problema ad accettarlo e a sostenerlo. Ma in questa circostanza, di nuovo, il problema principale non sono le menzogne del regime sovietico, quanto il fatto che non esiste apparato elettronico al mondo, neanche i più sofisticati, che possa resistere alle radiazioni, e quindi di nuovo il problema della scelta nucleare. Insomma, questa mi sembrava il punto critico che viene viceversa spostato e messo su un altro piano, insomma, ecco.
Poi è anche discutibile, poi quello lo posso capire, no? Come al solito nella scelta narrativa, di racchiudere tutto un pool di scienziati dietro il protagonista femminile, che poi, come spiegano loro a fine serie, fondamentalmente la figura, ora mi sfugge il nome della protagonista, che poi è completamente inventata, però rappresenta un pool di almeno 10 o 20 persone che hanno lavorato insieme a Legasov, anche qui, no? Sembrano in due, sia contro il regime sia per salvare il mondo, una scorciatoia letteraria, quando tanto quanto anche la loro ingenuità rispetto a tutto ciò che gli accade intorno, anche quella è una scelta molto discutibile proprio narrativa, perché per quanto Legasov sia stato determinante, no, nel riuscire ad impedire che il disastro diventasse ancora maggiore, però appunto la sua figura viene anche un po', sembra l'ingenuo, l'eroe ingenuo della serie, quando invece era un uomo che era oltre il semplice personaggio ingenuo, no? Nel senso che era uno scienziato di tutto rispetto e rispettato anche nel mondo della scienza, o sbaglio?
Sicuramente, non a caso lo fanno, anche perché lui stesso, tra virgolette, si è reso disponibile, adesso a parte l'onnipresente KGB che influenza tutto, sì, e quindi probabilmente al mondo non ci può essere narrazione che riguardi la società sovietica senza mettere in campo questa oscura presenza del KGB. Io di questo non saprei che dire, probabilmente è così, forse è esagerato, non lo so, ma insomma, non, ancora una volta, non è questo il problema. Il problema è che lui fa dei compromessi, e questi compromessi lo portano ai massimi vertici dell'ambito scientifico sovietico, cioè essere presidente dell'Accademia Kurchatov è forse una delle massime cariche scientifiche che si potevano dare in quel paese. E pur non essendo un fisico nucleare ma un chimico, tant'è che quando a Vienna, come ho scritto, lui fece la presentazione ufficiale nel 1986 agosto, quindi acclarando la responsabilità piena dei tecnici e soprattutto del capo che voleva portare a termine assolutamente questo test, tra l'altro anche nel processo della fiction questo si capisce esattamente, e anche la scienziata, di cui non ricordiamo io e te il nome, insomma, dice la stessa cosa, hanno fatto una serie di violazioni incredibili, questo è fuori discussione, insomma, cioè, però alla fine tutto viene ribaltato dal fatto che addirittura si dice questo test era di sicurezza, non per la sicurezza, perché senza quel test quasi il reattore non poteva funzionare. Insomma, anche qui è una deformazione forte, perché quel test, come ho detto e scritto, quando lo venimmo a sapere in Occidente, quando lo raccontarono nei dettagli e così via, meravigliò tutti quanti, perché era una intuizione molto geniale che andava incontro alle necessità di tutti i reattori del mondo, non di quelli sovietici, se fosse andato in porto bene, se si fosse continuato a fare le cose per bene. Perché quando dice i nostri reattori, noi abbiamo il problema che prima di un minuto i diesel d'emergenza non si avviano, sembra quasi che questo è un problema solo sovietico, dei reattori sovietici, questo esatto. È un problema dei reattori di tutto il mondo. Cioè ci sono quei 40-60 secondi di totale buco nero in cui potrebbe succedere qualcosa prima che i diesel d'emergenza si avviano. E questo riguarda tutti i reattori che ancora oggi funzionano nel mondo, insomma, non c'è stato ancora verso di supplire a questa piccola ma comunque importantissima deficienza, questa piccola lacuna che lascia questi 60 secondi nella impossibilità di controllare effettivamente, di intervenire soprattutto ove mai succedesse qualcosa in quelle circostanze. I sovietici cercavano di superare questo ostacolo nella maniera sbagliatissima con cui le hanno realizzato, ma le intenzioni erano queste, e però non viene presentato così di nuovo, insomma, viene presentato come un test necessario alla sicurezza del reattore di Chernobyl, alla sicurezza di quella filiera, di quel tipo di reattore lì, mentre invece era un test che andava ben oltre, insomma, ecco, rafforzava i criteri di affidabilità delle centrali nucleari, insomma, a questo serviva.
Sì, soprattutto poi l'iniziativa di una persona sola, no? Come spinta da non si sa che cosa, da una
ambizione anche di potere, no? eccetera, insomma.
Come se fosse possibile che una persona sola potesse determinare una scelta del genere.
Guarda, questo non te lo so dire, certamente quando sei un capo centrale, perché lì lui fa la funzione di questo, il capo centrale di Chernobyl, perlomeno dell'unità 4, sei un po' come il comandante di una nave, quindi hai una autorità notevole, dopodiché è chiaro che ci sta tutta l'intimidazione che viene dalla gerarchia, soprattutto da una gerarchia come quella sovietica, possiamo immaginare, insomma, dove le pressioni, le messe in mora da parte dell'autorità superiore possano contare nei riguardi del personale. Certamente non è come in Occidente, su questo non credo che ci siano dubbi a sostenere, ad accettare una tesi del genere. Quindi è probabile che il capo centrale, il responsabile del test, abbia per motivi suoi personali, per ambizioni, perché gli era stato promesso qualcosa, così come viene fatto intendere nel serial, e abbia imposto a tutti i costi di finire, di terminare questo test. Magari anche se andava male, però diceva io l'ho portato a termine, e quindi si sarebbe vantato poi con i suoi superiori di questo, anche se poi i risultati sicuramente sarebbero stati negativi ove mai non fosse esploso il reattore e avessero potuto ultimare questo test, perché alla potenza in cui erano arrivati, e questo anche il serial lo fa capire, lì si doveva solo che spegnere il reattore, come viene suggerito dal controllo automatico, dal data logger. A un certo punto si vede l'operatore che prende questo foglio dal data logger e dice: quindi in queste condizioni dobbiamo solo che spegnere il reattore, e lui dice di andare avanti. Questo è credibile, è anche registrato negli atti ufficiali, se vogliamo, dell'IAEA. Nella sequenza si capisce che, nonostante le condizioni di stabilità, nonostante tutte queste cose, si continua ad andare avanti. Ma qui di nuovo torniamo a che cosa? Certamente ha una società retta in un modo, diciamo, dove il partito e le gerarchie politiche hanno agio su tutto il resto, e su questo non c'è dubbio che la condanna, la critica, l'esame dettagliato debbano andare a fondo, ma non al punto di alterare poi quelli che sono stati i fatti reali, sia da un punto di vista storico che tecnico, insomma, ecco, a me è questo premeva ricordare. Perché poi? Perché tutto questo, come giustamente dicevi te all'inizio, tutto questo rimanda a milioni di persone che sono state coinvolte in questa storia, insomma, 600.000 liquidatori, i pompieri, i soldati che sono venuti, il personale medico, insomma, che veramente hanno dato la vita in senso letterale, e quando non letterale l'hanno data proprio per entusiasmo di vincere questa battaglia, di evitare il peggio ancora, di diminuire i danni e così via. Senza contropartite eccessive, insomma, io non li considero eroi, l'ho scritto, insomma, per me è una cosa che a me dà molto fastidio l'eroismo, questa continua riproposizione da noi, se uno salva un cane è un eroe, se così via, insomma, poi è inflazionata molto come parola, ma anche quando non è inflazionata è brutta. Ricordo sempre quello che scrisse Mao, beati popoli che non hanno bisogno di eroi, ecco, per me vale sempre questo. Alla fine che cosa risulta? Che tutto questo scompare, insomma, no? Tutto questo scompare, il contorno di queste vite umane che hanno pagato letteralmente la vicenda, le conseguenze della vicenda, scompare completamente nell'ultima puntata. Restano i due protagonisti malati e condannati. Sì. Alla morte entrambi, Scerbina e Legasov. Tra l'altro anche qui è difficile dire se Legasov si è impiccato per rimorso o si è impiccato perché era uno stadio terminale, insomma, esatto, molto avanzato della sua malattia. Comunque ci può stare nella fiction che faccia alludere che uno si impicca per i rimorsi, certamente non dopo aver mandato una serie di cassette all'IAEA, insomma, perché questo è assolutamente infondato, insomma, le stesse fantasiose cassette di Legasov stavano già negli atti ufficiali della conferenza di Vienna, se non tutte, in buona parte stavano già lì fin dal 1987. Lui si impicca nel 1988, si suicida nel 1988, quindi come interpretarlo, insomma, non lo so, e non penso che sia il nostro interesse fare i processi a queste persone, insomma, perché ripeto, c'è stata un'altra storia per chi volesse ancora raccoglierla, magari ci fosse un regista in Italia che se la sente di riprendere la storia da un altro punto di vista, e per esempio di questa volontà trasversale che in diversi periodi storici ha sempre caratterizzato gli esperti, soprattutto le comunità scientifiche, di trovarsi a un certo punto della loro vita vicissitudini in cui vanno in contraddizione con se stessi e soprattutto vanno in contraddizione con le scelte della politica, qualunque essa sia, con il potere, diciamo pure. Questo è accaduto con il progetto Manhattan, quando Fuchs, uno degli scienziati che partecipava al progetto Manhattan, ma non fu il solo, lui fu quello che lo dichiarò apertamente, passò alcuni segreti della bomba atomica americana proprio all'Unione Sovietica, perché fece questo tipo di scelta Fuchs. Dice: qui se solo gli Stati Uniti hanno la bomba atomica, dice, qui siamo tutti perduti, il mondo ci avrà un gendarme, comanderà, faranno come gli pare. Dice: io lo passo ai sovietici non tanto perché sono comunista, quanto perché mi sembrano quelli che lo possono contrastare meglio, perché tanto agli inglesi e agli alleati stretti prima o poi gli Stati Uniti gli avrebbero dato i segreti della bomba atomica, e così è stato poi in effetti. Passarlo all'antagonista significava per lui ristabilire in qualche modo un equilibrio. Se vogliamo, questo tipo di narrazione si potrebbe benissimo riprendere per Chernobyl, allorquando gli scienziati sovietici cercano e ottengono con approcci intermedi, con allusioni, con ammiccamenti, fino all'impegno, come dicevo, concreto di Hans Blix, che era il direttore dell'IAEA, di superare le barriere ideologiche est-ovest e di cominciare a discutere intanto che cosa fare a Chernobyl per fermare il disastro e così via, e poi magari rivedere insieme tutto quanto e cercare. Sarebbe stato un momento in cui una riflessione grossa poteva avvenire proprio sulla scelta nucleare. questo non l'ha voluto non solo l'Unione Sovietica intesa come regime, ma non l'ha voluto neanche l'Occidente, perché la scelta in quel momento fu di dire all'opinione pubblica mondiale: guardate, qui sono quattro deficienti, quattro criminali che se so a tutti i costi hanno violato tutte le procedure di sicurezza, quindi è un errore umano di questo tipo e per cui è pure giusto condannarli, tra parentesi, per cui salviamo in questo modo la scelta nucleare. E questo continua a essere nel tempo, perché come avrai notato, quando
c'è quello che emerge poi alla fine, no? Alla fine della serie poi emerge fondamentalmente questo, lo schiacciare tutto sulla responsabilità, esatto, sull'ambizione, sugli errori, anche sulla non conoscenza di alcune persone che stavano poi nella catena di comando stessa della centrale, come se fossero capitati un po' per caso o perché troppo giovani o perché appena arrivati, però sì, appunto fondamentalmente come se fosse il delirio di tre o quattro personaggi, poi come raccontavi giustamente condannati perché degli errori ci sono, ci mancherebbe.
Certo, beh, come no. Però quello che fa impressione alla fine, lì non siamo più nella fiction, siamo nella somministrazione di dati, di informazioni, quando passano le scritte. Dice ancora oggi l'Unione Sovietica, cioè la Russia, ma insomma l'Unione Sovietica non ha mai modificato la cifra dei morti, dice, che sono 31 o 35, adesso non ricordo esattamente il numero che...
35 mi sembra che dicono.
35. Beh, anche questa è una deformazione fortissima che tende a omettere la verità. E qual è la verità? Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre che l'IAEA, quindi le organizzazioni internazionali che dipendono dall'ONU, quindi il Consesso Mondiale, tutte queste belle cose qui, hanno sempre fornito cifre analoghe: 60-70 morti, 1500 feriti successivamente attinti da malattie e così via, non le migliaia e migliaia o milioni di, secondo le stime che ancora oggi scienziati ucraini, bielorussi e anche russi seguono diciamo a fornire e a dire. E questo, di nuovo, bisogna capirlo, è una scelta politica soprattutto dell'Occidente, che se da un lato aveva interesse a colpire il regime sovietico, dall'altro però in questa circostanza era più importante salvare l'immagine della tecnologia nucleare, perché ne andava di mezzo una grossissima fetta non solo della produzione elettrica, ma proprio di un'industria molto fiorente, molto redditizia e costosa, che come quella nucleare, insomma, sviluppatissima in Occidente. Quindi hanno preferito anche minimizzare tutte le morti che ci sono state, le malattie successive e così via. E questo non l'ha fatto solo l'Unione Sovietica, l'ha fatto appunto il mondo intero, l'ha fatto soprattutto l'Occidente, perché chi se ne frega dell'Unione Sovietica, tanto la loro industria tuteleranno loro, ma noi dobbiamo tutelare i nostri interessi, e quindi di fronte all'opinione pubblica mondiale dobbiamo minimizzare le conseguenze di Chernobyl, insomma.
Tra l'altro tu all'epoca eri ingegnere all'Enel, tra l'altro il primo caso di obiezione di coscienza al nucleare in tutta Europa, anzi l'unico, se è per questo. Io ricordo che proprio in quei giorni, ora racconto un aneddoto perché poi ti chiedo di contestualizzare poi com'era in Italia proprio in quel periodo. Io avevo 13 anni, dovevamo andare in gita a Nord Italia proprio subito dopo. A Nord Italia in gita con la scuola, faceva ancora le medie, e quindi la scuola si pose il problema se mandarci a Nord, dove l'ondata delle radiazioni sembrava arrivasse più forte rispetto a Roma. Quindi alla fine però ci mandarono, perché ma no, abbiamo avuto le rassicurazioni, non è niente, ci mancherebbe, sicuramente non era niente, però l'approccio fu quello di minimizzare comunque a pochi giorni dall'evento, perché poi in Italia proprio in quegli anni era dalla battaglia di su Montalto di Castro, comunque non era ancora chiusa la questione del nucleare.
No, era in pieno fulgore, diciamo così, perché Montalto di Castro si andava costruendo, era giunta proprio a metà costruzione, e lì erano due centrali da 1000 megawatt, insomma erano le prime due del famoso progetto unificato nucleare che poi sarebbe venuto successivamente, erano le due che si stavano costruendo, poi ne sarebbero dovute venire altre 20. Quindi questa cosa di Chernobyl assolutamente piombò in mezzo a questa scelta come un macigno, insomma. Quindi cercarono in tutti i modi, appunto, come nel resto d'Europa, basta ricordare la Francia ne disse subito, perché è il paese più nuclearizzato del mondo in percentuale, non in valore assoluto, cioè 57 impianti, gli Stati Uniti ce ne hanno 100, ma gli Stati Uniti sono 4-5 volte, insomma, hanno una popolazione 4-5 volte maggiore a quella francese, e però la Francia è in rapporto alla popolazione è il paese più nuclearizzato, anche più del Giappone probabilmente.
A me viene in mente,
mi veniva in mente, hanno minimizzato al massimo, disse no, ma non c'è problema. Poi arrivarono anche lì, insomma, i dati smentirono, i francesi dovettero far marcia indietro, cominciarono a dire non mangiare la lattuga, le foglie, tutte queste storie, la verdura a foglie fresche, vennero fuori episodi di idiosincrasia, per certi versi isterismo collettivo, perché poi i giornali fanno subito allarmismo. Mi ricordo che per radio ci mettemmo io e un altro compagno dell'Enea a dire non prendete lo iodio, perché lì i giornali prendete lo iodio così l'effetto sulla tiroide, di guardare, lasciate perdere, perché lo iodio lo devo prendere così come le caramelle, che fa male, insomma, non è una cosa che si può prendere a cuor leggero. Quindi cercando di un po' diciamo abbassare i toni di questo allarmismo che si era creato da un lato, e dall'altro però l'Enea, l'Enel, l'Istituto Superiore l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, eccetera eccetera, tutti a dire ma no, insomma, qui non cominciamo a mettere in discussione, i nostri reattori sono sicuri, quella è una tecnologia così, insomma, cercavano di mantenere viva diciamo la positività della scelta nucleare, insomma, perché c'era in ballo un programma grossissimo, insomma, 20 centrali nucleari se volevano costruire in Italia, insomma, quindi non era uno scherzo.
Mi è venuto in mente nel 2011 Chicco Testa, che all'epoca era il presidente del forum nucleare, che subito dopo Fukushima gli chiesero un commento, e lui disse che era tutto quanto a posto, ma era tutto a posto, non sta succedendo niente, eccetera eccetera, quando poi i fatti poche ore dopo lo smentirono e fu costretto a fare marcia indietro. Però il primo approccio anche in quel caso, no, è dire che non stava succedendo niente, che era tutto quanto sotto controllo, quando poi appunto il disastro di Fukushima.
Ma poi sai, questi personaggi è giusto ricordarlo, io quando l'ho conosciuto Chicco Testa lo conobbi proprio a Montalto, lui all'epoca era uno dei massimi responsabili di Legambiente e faceva l'antinucleare. Ovviamente non si sporcava come gli altri nei campi lì, soprattutto insomma, nei confronti delle forze dell'ordine, non è che stava lì però insomma partecipava ai convegni e si professava antinucleare. Poi ebbe la fortuna prima di diventare presidente della CEA e poi addirittura presidente dell'Ene, e ci fu una circostanza in cui lo rincontrai, cioè ci rincontrammo perché ci eravamo conosciuti proprio a Montalto in un'assemblea dibattito dove stavamo dalla stessa parte, e poi gli dissi, dico, beh, adesso come ti devo collocare, mo stai, dice, beh, che vuoi nella vita, insomma, sono tempi, insomma. Fu molto così, eccetera, e poi è diventato presidente del forum. Insomma, la scelta è bene, le sue mosse dal punto di vista economico, perché sicuramente ha avuto diciamo dei riconoscimenti da quel punto di vista molto significativi. Le ha scelte malissimo come scelte politiche, perché è diventato presidente del forum nucleare e combinazione il giorno dopo sono scoppiati 4 reattori a Fukushima, insomma, quindi forse porta sfiga, non lo so, qualcuno potrebbe dire questo.
Sì, esattamente. No, guarda, allora concludendo, perché poi noi speriamo attraverso queste trasmissioni che abbiamo fatto su questa serie TV, che come hai detto anche tu è una bella serie, sono 5 puntate, ci sono delle scorciatoie anche a livello, non soltanto a livello storico, a livello anche narrativo, per quanto ben rappresentata come immagini, a me mi hanno fatto molto sorridere, si beve vodka sempre. sempre, non c'è acqua nell'ex Unione Sovietica.
Fumano come disgraziati.
Sì, sono tutti a fumare, tutti a bere vodka a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Sì, sì.
Dispiace perché appunto spariscono, poi quelli che sparisce la popolazione nella narrazione puntata dopo puntata, spariscono quelli che sono, no? Poi le persone più colpite, qui si parla di centinaia di migliaia di persone costrette a cambiare, se non sbaglio 300.000 persone costrette a cambiare, a spostarsi con tutto, anzi con niente, perché hanno dovuto lasciare tutto quanto a casa. C'è nella quarta puntata quel pezzo che poi è fine a se stesso dell'abbattimento degli animali, anche lì si gioca sul pathos, ci mancherebbe, sarà una tragedia ed è tuttora una tragedia che ha lasciato dei segni in Bielorussia, non soltanto in Ucraina, probabilmente indelebili, e ci vorrà qualche secolo prima che si potrà tutto rigenerare. Però al di là di questo è una bella serie, noi speriamo che tutto questo possa poi mettere un po' di curiosità, andarsi ad informare e a mettere anche dei filtri su quelli che sono i racconti cinematografici, perché poi è quello che secondo me è mancato anche nelle recensioni che ho letto in giro, dai quotidiani, siti, così, proprio uno schiacciamento come se fosse la serie che racconta quello che è davvero successo a Chernobyl, un po' come Romanzo Criminale, che è la storia della banda della Magliana. Vorrei fare questo paragone, che non è così, il freddo non è mai esistito, ci stavano altri personaggi che hanno avuto una vita diversa e hanno mosso cose completamente differenti. Poi a livello narrativo, almeno lì sul Romanzo Criminale, non sono stati usati davvero i protagonisti della storia, mentre su Chernobyl invece c'è una presunzione.
Infatti questo fa la differenza, credo, insomma, certamente.
C'è la presunzione di
bene fatta sta sottolineatura, insomma.
Lì almeno lì non c'è bruciati, c'è il freddo, il nero e via dicendo, non c'è carminati, c'è il nero, ci sono personaggi di fiction. In questa serie non ci sono dei personaggi di fiction, sono tutti uomini, la maggior parte uomini e donne che hanno vissuto quella storia, che è stata però raccontata in maniera diversa, schiacciata sul complotto sovietico, che dispiace, perché invece come raccontavi si poteva invece fare un esercizio diverso, cambiando semplicemente alcune sfumature, perché poi cambiando alcune sfumature che però fanno la differenza su quello che è l'impianto politico che si è voluto dare attraverso questa serie. Fondamentalmente il nucleare non è da mettere in discussione, perché poi il sunto del tutto lo potremmo proprio andare a chiudere in queste poche parole: il nucleare non è in discussione.
Sì,
gli uomini che ci lavorano magari sì, ma il nucleare come energia, come tecnologia, non è da mettere in discussione. Quella sovietica è cattiva, magari quelle altre sono un po' più buone perché funzionano meglio, poi è tutto da vedere. Grazie, tre quarti d'ora veramente esaustivi, che speriamo appunto servano a dare proprio come impulso, stimolo, andarsi anche a cercare qualcosa di diverso, perché davvero ci sono poche critiche alla serie. Noi la facciamo, ma l'abbiamo fatta attraverso chi in quegli anni stava in quel mondo, stava in quel campo, faceva quel lavoro, se ne è vissute, e appunto due cose in più ce le ha spiegate. Non con questo siamo degli ingegneri da oggi, non abbiamo questa presunzione che andiamo a spiegare che cos'è l'energia nucleare. Grazie ancora,
ciao a tutti, ciao.